Molti avranno sentito parlare del famoso bestseller di Rod Dreher, L'Opzione Benedetto. L'Opzione Benedetto, secondo un altro libro dello stesso Dreher, dal titolo La resistenza dei cristiani, manuale per fedeli dissidenti, è stato influenzato, come scrive lo stesso Dreher appunto in questo libro, dalla polis parallela di Vaclav Benda. Le idee di Vaclav Benda, scrive Dreher, avevano influenzato il mio progetto Opzione Benedetto, che mirava a costruire solide comunità cristiane nella cultura occidentale post-cristiana. Ecco, chi era Vaclav Benda? E adesso entreremo un po' ad esaminare il significato della polis parallela. Allora, Vaclav Benda nacque l'8 agosto 1946 a Praga, dove anche morì il 2 giugno 1999. Era un matematico, attivista e intellettuale ceco cattolico. L'idea di Benda di una polis parallela, come abbiamo detto, ha influenzato non solo lo scrittore americano Rod Dreher, ma anche il pensiero di altri dissidenti, come il più famoso Václav Havel, che è stato presidente anche della Repubblica Ceca. Ecco, chi era Benda? Figlio di un avvocato. Fu presidente del Consiglio Accademico degli Studenti e ottenne un dottorato in filosofia all'Università Karlova di Praga all'età di 24 anni. Però la sua carriera accademica si interruppe quando rifiutò di aderire al Partito Comunista nei primi anni 70. Nel 77 scrive appunto questo breve saggio intitolato Polis Parallela. Allora, il ruolo di Benda come portavoce di Carta 77 è stato importante, che lo portò, come abbiamo visto, al suo arresto nel maggio 79 e all'accusa di sovvertimento dello Stato, per cui fu imprigionato fino al 1983. Ecco, quindi cattolico, Vaclav Benda fondò il Partito Democratico Cristiano nel 1989, diventandone presidente nel 1990, poi il partito si fuse col Partito Democratico Civico, ecco, e nel 1996 fu eletto al Senato ceco, che tenne questo seggio fino alla sua morte, come abbiamo detto, nel 1999. Allora, che cosa è stata Carta 77? Allora, è stata la più importante iniziativa del dissenso in Cecoslovacchia. E il nome derivava appunto dal documento Carta 77 del gennaio 77, redatto da tanti dissidenti, tra cui i più famosi appunto Václav Havel, e lo stesso Benda, Václav Benda, e Jan Patočka, che era un filosofo molto importante di riferimento in quell'epoca, ecco, alla scuola proprio fenomenologica. Era allievo di Husserl e di Heidegger, fu il maggiore esponente del pensiero fenomenologico dell'Europa dell'Est. Allora c'è questa analisi, quindi del 1978, dove Vaclav Benda rilevava delle profonde differenze e nell'essenza della critica, soprattutto al regime comunista e nelle ipotesi di riforma. E soprattutto, ecco, le cause, secondo lui, del fallimento di Carta 77 le individuava in tre punti: la morte del professor Patočka, che era stato lo spiritus movens di quella soluzione. Ecco, abbiamo ricordato chi fu il punto di riferimento di questo filosofo importante della fenomenologia. Ecco, ricordiamo che la fenomenologia ha avuto poi anche una santa come Edith Stein, che anche lei è allieva di Husserl, che aveva la caratteristica della cosiddetta epoché, fare epoché, cioè mettere tra parentesi ciò che si sapeva per andare a vedere come stavano realmente le cose. Quindi una delle prime cause individuate da Benda nel fallimento di Carta 77 era stata la morte del professor Patočka, soprattutto il suo riferimento filosofico, ma poi anche come altre due cause rinvenne il rinsavimento del potere politico che si è finalmente accorto, scriveva Benda, di essere riuscito a trasformare il problema politico in problema morale. E poi come ultima causa l'atteggiamento morale che era postulato in maniera astratta senza che fosse individuato in un contenuto positivo né un contenuto che indicasse una direzione in cui agire, in cui esprimersi. Allora, con questa diagnosi che partiva da questo fallimento, ecco che inizia a esprimere quello il concetto di polis parallela. Infatti scriverà proprio sulla base di questa diagnosi, propongo una strategia che dovrebbe poco a poco condurci fuori dall'attuale vicolo cieco e quindi una precisa prospettiva positiva nella creazione di una polis parallela. Ecco, quale doveva essere la caratteristica? Innanzitutto, come ecco, abbiamo detto che era di famiglia cattolica, poi vedremo meglio come viveva questa sua fede anche all'interno della sua famiglia, come la descriverà poi anche lo stesso Dreher nell'altro libro che accennavo all'inizio, in seguito quindi dell'Opzione Benedetto, ossia La resistenza dei cristiani, manuale per fedeli dissidenti. Ecco, innanzitutto per garantire un'azione duratura, quindi un programma positivo di questa polis parallela, si dovevano esercitare delle virtù, come la pazienza e la tolleranza, che non potevano consistere, sottolineava Benda, nell'arte del compromesso o dell'opportunismo, perché la vera tolleranza presupponeva il pieno rispetto dei frutti della fatica e dello sforzo intellettuale altrui. E solo una tolleranza di questo genere, rilevava Benda, rendeva possibile un pluralismo creativo, mentre al contrario la tolleranza dei compromessi portava solo grigiore e fiacchezza. Allora, vediamo di capire meglio come la esponeva. Anche l'attualità della polis parallela secondo Benga. Lui proponeva di unire le forze per costruire a poco delle strutture parallele in grado di supplire a quelle funzioni comunemente utili, necessarie che allora erano assenti. Laddove fosse possibile, occorreva anche sfruttare le strutture esistenti e umanizzarle. Ecco, un piano del genere, che potremmo anche dire riformista, ecco, non conduceva necessariamente allo scontro diretto con il potere politico. Ecco, questo era interessante come. Ma nel difendere questa struttura parallela, poi anche vedremo perché scelse il termine proprio polis parallela e non altri termini, anche questo è importante, ma rivendicava come anche nella Carta 77 ci fosse sì la difesa di una struttura parallela, ossia la seconda cultura, la si chiamava anche, che si sforzava di reinterpretare umanizzandole le strutture ufficiali esistenti. Ecco. Ma la struttura culturale parallela era un qualcosa di più e investiva non solo, diciamo, la seconda cultura, l'informazione, una cultura quindi parallela, ma anche gli altri aspetti della vita della persona e delle relazioni sociali, come ad esempio l'economia parallela e anche altri fattori. Ecco che quindi esponeva sei concreti punti della polis parallela. Ecco, il primo era, diciamo, dal punto di vista giuridico, lui affermava che il sistema giuridico era di fatto quello della Repubblica Ceca, uno dei peggiori al mondo, poiché concepito esclusivamente ai fini della propaganda. Quindi si doveva passare da un sistema totalitario a un sistema liberale, ecco. considerando che in questo ambito significava il passaggio dal principio è vietato tutto ciò che non è esplicitamente permesso al principio è permesso tutto ciò che non è esplicitamente vietato. E questo si poteva ottenere unicamente attraverso il metodo della continua verifica della misura del lecito. Questo era il primo punto. Il secondo era quello della seconda cultura, ossia di promuovere una struttura parallela culturale meglio sviluppata e più dinamica. Il terzo, uno dei più rilevanti, considerato da Benda, era il sistema scolastico parallelo, ossia lui riteneva che l'organizzazione di un sistema scolastico parallelo fosse un compito di primaria importanza, quindi della scuola, in cui ovviamente i genitori avevano una parte preponderante come principali educatori dei propri figli. Poi c'era il quarto punto, che era quello di creare un sistema di informazione parallelo funzionale, che comunque questo era presente anche nella carta 77 di cui abbiamo detto. Il quinto punto era quello dell'economia parallela, ossia la nostra comunità, scriveva e rimarcava Benda, avrebbe dovuto essere fondata su un sistema di reciproche garanzie, non solo morali, ma anche materiali. Quindi una comunità che poteva sostenere anche dal punto di vista economico. E poi il sesto era quello delle politiche parallele. Quindi era necessario creare il terreno per la nascita di strutture politiche parallele, favorirne il loro sviluppo. Ecco, questi erano poi i 6 punti in questo documento del 1978. Poi, in realtà, sulla polis parallela, circa 9 anni dopo, quindi 1978, adesso ci proiettiamo 1987, dove andava Vaclav Benda ad analizzare le situazioni, le prospettive e il significato della polis parallela. E scriveva così: in questi 9 anni sono state ampiamente superate anche le mie più ardite aspettative. Sia ringraziato Dio per questo, benché anche qui non facciamo che arrancare dietro il ben più imponente sviluppo polacco. Ecco, quindi c'era Solidarnosc, c'era tutto il contributo di Giovanni Paolo II. Ecco, che lui dette a Solidarnosc, Lech Walesa e così via, e tanto che scriveva Benda, forse oggi ormai superfluo dimostrare che la polis parallela è ancora più possibile e attuale. E però sottolineava un'altra cosa, sottolineava qualcosa in cui si era ancora molto lontani nel suo concetto di polis parallela, ed era l'ambito della scuola indipendente. E scriveva: il futuro si apre davanti a noi con la minaccia della distruzione totale sotto forma di una catastrofe nucleare, di un collasso economico, ecologico o del perfetto compiuto trionfo del totalitarismo. Ecco, ricordiamo 1987, è vero che operava Solidarnosc e c'era il pontificato di Giovanni Paolo II così importante, ma ancora non era venuto il crollo, o meglio l'implosione del sistema social comunista in Russia, no? Che avverrà nel 1989. Qui siamo ancora nel 1987. E quello che temeva era la caduta, Benda, nelle barbarie, cioè l'abbandono della ragione e della cultura, la perdita della tradizione e della memoria. E rilevava che il regime dominante comunista aveva fatto tutto il possibile per raggiungere questo fine. Eccoli quindi che l'intento dei movimenti civici indipendenti che cercavano di costruire la polis parallela doveva essere opposto e continuare a considerare l'ambito soprattutto prioritario della scuola e dell'educazione come una delle proprie priorità. Il programma che avevo delineato allora, e quindi fa riferimento Benda al 1978, quando il nucleò cercò di spiegare il concetto di polis parallela, allora non consisteva, ecco qui importantissimo, né nell'esclusività settaria ed elitaria di un gruppo, di un ghetto di persone che vivono nella verità, né nello sforzo unilaterale di preservare valori privilegiati. Siano essi letterari, musicali, filosofici o religiosi. Ecco che quindi l'aggettivo parallelo mi sembrava, scriveva ancora Benda, Vaclav Benda, e mi sembra più adatto di altre più estreme soluzioni, perché ribadisce innanzitutto la diversità, non però l'assoluta indipendenza, giacché un corso parallelo è possibile solo presupponendo una certa considerazione e rispetto reciproci. Non esclude inoltre che le linee parallele possano talvolta fondersi e intersecarsi. Ricordiamo che era anche un matematico Benda, in geometria soltanto sul piano infinito, nella vita pratica invece molto più spesso. Infine è una caratteristica globale e non globale. E chiudeva con altre due considerazioni che vado così a sviluppare. Tutti i compiti concreti, tattici, tutto il lavoro minuto nella creazione della polis parallela erano per Benda legati ad un rinnovamento quindi della comunità nazionale nel senso più ampio del termine. Questo poiché il principio più importante del controllo totalitario era stata l'assoluta disgregazione, l'atomizzazione di questa e di ogni altra comunità. Quindi la cortina di ferro non era solo fra l'est e l'ovest, quindi tra l'occidente, diciamo così, liberale e l'est comunista, ma aveva separato le singole regioni, le singole città e comuni, i singoli stabilimenti, le singole famiglie, persino i loro stessi membri fra di loro. Ecco che quindi la missione della polis parallela era di conquistare questo nuovo respiro, questo nuovo spazio. E quindi anche da un punto di vista politico, questo significava tracciare dei limiti al potere totalitario, ecco, spezzare quindi il blocco dell'informazione, quello sociale, e tornare alla verità, alla giustizia, a un ordine di valori sensato, per lui ovviamente che era cattolico cristiano, apprezzare l'irrinunciabilità della dignità trascendente della persona umana, la necessità di una comunanza umana nell'amore, nella responsabilità reciproca. Questi erano, scriveva Vaclav Benda, a suo avviso, i compiti attuali della polis parallela. Adesso io vorrei tornare, oltre che così aver delineato, enunciato il profilo della polis parallela, quanto lui la vivesse all'interno della sua famiglia. Ecco, ricordiamo che era una famiglia cattolica. E viene qui descritta in questo libro di Dreher, in questo incontro che lui ebbe all'indomani con la vedova, chiaramente ricordiamo che è morto nel 99, 1999, e lui andò a visitare e conobbe la famiglia Benda dopo, parlo di Rod Dreher, e ne parla proprio in questo capitolo della resistenza dei cristiani, dal titolo emblematico La famiglia come cellula di resistenza, facendo proprio riferimento ai Benda, che erano veramente una famiglia cattolica, avevano sei figli, che aveva sofferto chiaramente, abbiamo detto, durante il regime comunista, al punto da essere imprigionato. Però i Benda erano convinti che la famiglia fosse il baluardo della civiltà. Ecco, tra l'altro Benda aveva scritto tra il 1987 e il 1988 anche un breve saggio intitolato La famiglia e lo Stato totalitario. Ecco, secondo Benda, in questo saggio scriveva, ecco, La famiglia e lo Stato totalitario, nel modello cristiano, matrimonio e famiglia offrivano tre doni di cui i fedeli avevano disperatamente bisogno. Il primo era la fruttuosa comunione dell'amore, il secondo dono la libertà, il terzo dono la dignità della persona nella comunione familiare. Ecco. La famiglia moderna non riuscirà a resistere se il padre e la madre considerano il divorzio una semplice soluzione alle difficoltà del matrimonio. Né, continuava Bendi Benda, una famiglia poteva sperare di sostenersi se i figli si facevano beffe dell'idea del matrimonio. Ecco, vedete che quindi stravolgente attualità anche che ci può dare ancora adesso la testimonianza di questa famiglia cattolica. I Benda, ecco, come l'ha anche descritta in contratto a Dreher, all'indomani della morte dello stesso Vaclav Benda nel 1999. Ecco, Benda comprese che il padre cristiano doveva essere più di ogni altra cosa un servitore di Cristo e scriveva ancora in questo breve saggio sulla famiglia. Ecco, la polis parallela si innerva ovviamente nella famiglia e per Benda era la famiglia cristiana il propulsore, come anche il primato poi dell'educazione dei figli, quindi della scuola, che investiva quindi tanti ambiti a partire proprio dalla dignità della persona umana e della famiglia e del matrimonio. Scriveva in questo breve saggio del 1988: la famiglia non può sopravvivere come comunità se al suo centro c'è uno dei suoi membri, perché deve essere Cristo il vero centro della famiglia e al suo servizio i singoli membri della comunità che condividono l'opera della salvezza, della sua salvezza. Proseguiva Benda dicendo che il luogo in cui vive una famiglia deve essere una casa vera e propria, cioè un rifugio in un mondo senza cuore. La bellezza anche di questa frase. La famiglia non esiste solo per se stessa, ma innanzitutto per Dio e poi per il bene dell'intera comunità, che è una famiglia di famiglie. E indicava altri aspetti importanti e consigli che io adesso brevemente vado a concludere questa riflessione, che si innerva appunto sulla polis parallela di Vaclav Benda, ma soprattutto ha radici proprio nella concezione cristiana della famiglia. E diceva appunto i consigli sempre riguardo la famiglia: modellare il coraggio morale. I nostri genitori erano eroi per noi, racconta un figlio di Benda, no? Mio padre era come lo sceriffo del film Mezzogiorno di Fuoco. Non permise mai loro, ai figli, di cedere all'ignoranza o all'indifferenza. Ancora una testimonianza di un altro figlio. Nostro padre ci diceva che c'era differenza tra dittatura e totalitarismo. La dittatura può renderci la vita difficile, ma non vuole divorarci l'anima. I regimi totalitari puntano invece a impossessarsi della nostra anima. Dobbiamo ricordarcelo sempre in modo da rammentare cos'è importante per noi in quanto cristiano. Altro consiglio: colmare la loro immaginazione, quindi dei figli, la loro immaginazione morale con il bene. Quindi non solo far vedere Mezzogiorno di Fuoco o altri film, ecco, per prepararli alla resistenza cristiana, ma più di ogni altro, la pietra miliare dell'immaginazione collettiva della famiglia Benda era il Signore degli Anelli di Tolkien. E qui c'è la risposta proprio della famiglia Benda, il perché di questo grandioso capolavoro di Tolkien. Perché sapevamo che Mordor era reale. Riuscivamo a sentire dentro di noi che la loro storia, quella degli Hobbit e di tutti quelli che si opponevano al malvagio Sauron, era anche la nostra. I draghi di Tolkien erano più realistici di molte cose presenti nel nostro mondo. Ecco, e ancora i figli, diceva che il padre e la madre li avevano sempre incoraggiati a coltivare la sana immaginazione con la lettura di libri, giocando con le costruzioni e così via. Altro consiglio: non temere di apparire bizzarri agli occhi della società. E qui è evidente il senso, soprattutto in una società comunista nella quale vivevano allora. Poi ancora un altro suggerimento: essere sempre pronti a compiere grandi sacrifici per un bene superiore. E appunto i figli, come ha raccolto in questa intervista Rod Dreher, i figli di Benda, confermavano questa cosa, dicendo: alla fine Dio vince sempre, anche se nel corso della nostra vita non riusciremo ad assistere a tale vittoria. Perciò la nostra sofferenza non è inutile perché facciamo parte di una grande battaglia che verrà infine vinta. Ecco, qui siamo adesso agli ultimi suggerimenti, tre suggerimenti in chiusura. Insegnare ai figli a far parte di un movimento più vasto. I Benda, avevano detto, sono stati tra i membri fondatori di Carta 77, no? Che aveva radunato più di 200 artisti, tra l'altro erano pochi cattolici o i cristiani aderenti, intellettuali, uomini, donne, perché chiedevano che il regime comunista rispettasse i diritti umani, no? Però far parte significava di un movimento più vasto, significava anche avere questo senso pubblico della famiglia, questo senso che ha un risvolto anche sociale, quindi anche una funzione sociale di liberazione, anche stando con altre famiglie, stando con altre comunità. Altro penultimo suggerimento, praticare l'ospitalità e servire il prossimo. E qui c'è la citazione di una celebre visione che ebbe Vaclav Benda, secondo cui in una società di individui atomizzati come era quella della Cecoslovacchia di allora, era importantissimo che le persone comuni si riunissero affinché si ricordassero dell'esistenza l'uno dell'altro. Quindi, e come ultima riflessione, era l'importanza sociale della famiglia. E non è un caso, rilevava Benda, che ogni dittatura cercasse sempre di distruggere la famiglia perché all'interno di essa che si poteva trovare la forza di combattere. Ecco, quindi davvero un autore da riscoprire, Vaclav Benda, non solo per la polis parallela che tanto ha influenzato, come abbiamo detto all'inizio, lo stessa Opzione Benedetto di Rod Dreher, ma soprattutto perché da cattolico si innervava su un concetto alternativo, ecco, parallelo proprio di famiglia cristiana con tutti i suoi valori. Ecco, quindi un autore da riscoprire, Vaclav Benda, e da attualizzare ancora adesso, in cui si parla di Opzione Benedetto, in cui si parla appunto delle minoranze creative, come aveva suggerito lo stesso cardinale Joseph Ratzinger ancora tanti decenni fa, e quindi un rinvio a comprendere sempre di più il significato profondo e anche cristiano della polis parallela di Vaclav Benda.